Ricordo soltanto due cose particolari. Avremo questo il 30 di ottobre, c'è la serata per le donne sulla tematica della comunicazione. Lì vicino alla macchina del caffè ci sono dei volantini per invitare i nostri amici. Per gli adolescenti è in programma, noi ne abbiamo parlato, però il 31 stiamo pensando di fare il prossimo evento per adolescenti. E vedremo se riusciamo a farlo. Bene, per quello che resta della mattina vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro degli Efesini, libro degli Efesini, per riflettere, gioire insieme, rallegrarci insieme su l'argomento che sicuramente sulla, diciamo, la punta della lingua di tutti noi, che è il matrimonio di Marco e Lucrezia. Sono qui, sono tornati, siamo gioiosi, vogliamo che questo giorno sia un giorno di festa e vogliamo anche approfittare per, come dire, riflettere sul significato del matrimonio. E, mentre Marchino parlava di quel versetto di Gesù che dice che non potete servire due padroni, mi veniva in mente, sapete cos'è un poligamo? Uno che ha due mogli, e lui parlava con uno che aveva una moglie, e gli diceva: perché voi non credete nella poligamia? E lui dice: perché la Bibbia dice che puoi solo servire un padrone, non puoi avere due padroni. Questa è una battuta brutta, lo so, però mi è venuto in mente mentre Marchino parlava di questo versetto. Ecco, Efesini 5 è dove siamo, e vogliamo riflettere sul vero significato del matrimonio. Magari alcuni di voi sapete quello che è successo qualche mese fa. Qualche mese fa il peggior incubo di tanti uomini si è avverato. Il sito internet chiamato Ashley Madison, un sito che aveva l'unico obiettivo di aiutare uomini sposati e donne sposate, però erano gli uomini che ci andavano, a trovare un flirt fuori del loro matrimonio, questo sito è stato bersagliato da alcuni hacker. E questi hacker hanno svelato i nomi delle persone, di questi uomini sposati, che saranno iscritti per questo servizio. Uomini di ogni classe sociale, immaginate, padri, nonni, figli, più, dicono, di 30 milioni di uomini. Poi, la statistica che alcuni avevano dato due nomi, magari qualcosa in meno, però comunque 30 milioni di uomini che si erano iscritti a questo sito, sono stati scoperti, sono stati smascherati. Alcuni pastori addirittura che hanno perso il loro ministero. 30 milioni, pensiamo, quasi la metà, no, della popolazione in Italia che era iscritta a questo sito. E cosa ci dice? Ci dice sicuramente tante cose, ma una delle cose che ci dice è che il matrimonio è in grande pericolo. L'istituzione del matrimonio, le ragioni sono tanti. L'intensa e profonda influenza della pornografia nella nostra società, che non può essere ignorata, la tossicità di questa minaccia per la nostra società. Perché è sotto attacco? Perché l'essere umano sembra di essere sempre più individualista, sempre più egoista, sempre più invaso dall'idea dell'usa e getta, uso quella persona finché mi viene comodo e poi la scarto. E tutte queste influenze fanno che l'istituzione del matrimonio sia denigrato, sia veramente calpestato. E io questa mattina vorrei fare una cosa molto semplice, ed è che riscoprissimo insieme la bellezza dell'insegnamento biblico sul matrimonio. Questa è la nostra, come dire, il nostro fondamento. E dobbiamo tornare ad essa, non ascoltare le voci, i talk show, no, dobbiamo ascoltare quello che dice la Bibbia. Ebrei 13,4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, sia tenuto in onore, ed è un'istituzione da avere in grande stima, di dare grande valore. Però non è così, sicuramente perché non abbiamo le idee chiare, non abbiamo le idee chiare su cos'è veramente questa istituzione del matrimonio. È un pezzo di carta soltanto? È un rito di passaggio, come si fanno tante cose, semplicemente quello che si fa quando si arriva a una certa età, dopo X anni di convivenza, soltanto un certificato per poter fare sesso, senza che nessuno ti dica niente, tante idee sbagliate su quello che è il matrimonio. E una delle idee sbagliate riguardo al matrimonio tocca proprio la vita dei singoli, è quello che voglio trattare in questi primi minuti, perché dobbiamo avere un'idea chiara e anche i single devono avere le idee chiare su cosa è il matrimonio per poter essere soddisfatti e benedetti. E non c'è dubbio che nelle grandi città come Milano c'è una gran parte di persone che sono single. E questo si trasferisce ovviamente anche alla Chiesa. C'è un pastore di New York, Tim Keller, alcuni di voi magari l'avete sentito nominare. Lui dice che quando lui è arrivato l'80% delle persone erano single nella sua Chiesa. E lo stesso è vero per le nostre Chiese, come questa. Abbiamo un gruppo di single, abbiamo sposati, abbiamo persone che sono stati sposati e bisogna che abbiamo le idee chiare sul matrimonio per non deviare e non sbagliare in riguardo a come vediamo questa istituzione del matrimonio. E la prima cosa che voglio dire è questa, lo status di single non è il piano B di Dio per la tua vita, ok? Lo status di single non è il piano B nella tua vita, sia lo status di sposato come lo status da single vanno benissimo. Non è che ti sei perso l'ideale di Dio per la tua vita se sei single. Questo potrebbe sembrare di andare in contrasto con quello che leggiamo in Ebrei 13:4, no? Abbiamo letto che deve essere onorato. Ora, se deve essere onorato, non vuol dire che è ideale e che tutto quello che non sia quello è meno ideale. No, vedremo che non è così. Quando un single vive in modo puro, vive in modo che accontenta Dio, può essere sicuro che se il piano di Dio per quella persona non è il piano B. Nel piano B. Sicuramente ci sono dei single che hanno sentito frasi di questo genere, no? Appena avrai ricevuto la piena soddisfazione in Dio, allora ti verrà dato quella persona che tu cerchi. E sottinteso è che gli sposati sono maestri nella materia di essere soddisfatti in Dio. Vero, sposati? Tutti noi siamo perfetti. No, non è vero. Sei sposato o sei single? Devi essere pienamente soddisfatto in Dio, ok? Due brani ci devono equilibrare la prospettiva per avere il giusto enfasi sul matrimonio, perché se non abbiamo una visione biblica, che succederà? O avremo un'idolatria sbagliata sul matrimonio, o avremo un disprezzo e avremo un tipo di fariseismo, no? Ah, io sono single, sono più elevato spiritualmente della persona sposata. Non possiamo sbagliare da nessuno dei due lati. E voglio farvi vedere in Prima Timoteo 4:3 cosa dice su questo fariseismo, questo asceticismo in cui molte persone rinnegavano il bisogno o la bontà del matrimonio. Prima Timoteo 4:3 parla di una serie di persone che lasceranno la fede e dice così. Versetto 3, essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi di cibi. E dice in versetto 1 che sono dottrine di demoni. Vieteranno il matrimonio. Fa pensare a qualcuno, vietare il matrimonio. Chi è che vieta il matrimonio? No, non ci arrivo. Vietare il matrimonio è una dottrina di demoni. Lo dice in versetto 1, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni, essi vieteranno il matrimonio. E non possiamo cadere da nessuno delle due errori. Matteo 19:12, voglio farvi vedere questo versetto dal Signore Gesù, deve equilibrare la nostra prospettiva. Matteo 19:12, il contesto è quando Gesù parla del matrimonio, e il versetto 12, arriviamo qui, dice, poiché vi sono degli eunuchi, che sono stati tali dalla nascita, categoria 1. Vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti dagli uomini, tali, 2. E poi i quali sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. In Matteo, subito dopo che Gesù parla della bellezza del matrimonio, da questo insegnamento su persone che rinunciano al matrimonio, e cosa dice? Dice che va bene. Ci sono quelli che vivono in questo status. Un altro brano, questo di Paolo, Prima Corinzi 7, dice una cosa molto importante da riflettere, sia per i singoli sia per gli sposati. Prima Corinzi 7, non abbiamo tempo di vedere dell'1 al 7, se avete tempo nel vostro tempo privato di vederlo, vi incoraggio a guardare Corinzi 7 dell'1 al 7, però soprattutto 28, 27 e 28, 7, 27 e 28, dice così, sei legato a una moglie, non cercate di sciogliertene. Non sei legato a una moglie, cosa dice? Non cercar moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. Vedete l'equilibrio biblico qui. Paolo, nonostante abbia scritto molto sul matrimonio, dice anche se non sei legato, non cercare moglie. Ora, possiamo sbagliare pensando che uno o l'altro non va bene, tutti e due vanno bene, però come possiamo riconciliare le due prospettive? Questa è la prossima domanda che ci affronta. È meglio il matrimonio a tutti i costi o è meglio lo status di single? La chiave si trova in versetti 29 a 30. 29 a 30, dice così. Questo vi dichiaro, fratelli, il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero e quelli che piangono come se non piangessero, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Il punto che sta facendo Paolo in questo versetto è questo, che il matrimonio è uno status legittimo, bello, fantastico, da essere sfruttata della figura di questo mondo che però sta passando, sta passando. E Gesù cosa dice in Matteo 12, 25? Dice che quando gli uomini risusciteranno dai morti non prenderanno né moglie né marito. Cosa dobbiamo capire? Molto importante, che noi viviamo in questo periodo di sovrapposizione dei tempi, tra due epoche, la figura del mondo che sta per passare, il regno di Dio che sta per completamente rivoluzionare, come dice Gesù nel suo ritorno, e viviamo in questa fase conclusiva delle epoche, in cui il matrimonio va bene, però è una figura del mondo che sta passando, e ci avviamo tutti verso lo status di single. Così che insegna la parola. Magari può aiutarvi questa illustrazione. Una bambina che sta per entrare nell'adolescenza, ok? Immaginiamo. E sta per lasciare indietro tutte le cose da bambina, ok? Però si trova proprio in quella fase della sua età dove va bene ancora se gioca con i giochi da bambina. Quando lei va in camera e gioca con i suoi giochi in modo puro, in modo tenero, è bello. Bello vedere tua figlia o una bambina che lo fa, però non toglie il fatto che si sta avviando verso la maturità. E quando lei agisce da giovane adulto, aiutando in casa, essendo responsabile, va bene, va bene. Vedete, noi viviamo in questo periodo di sovrapposizione. E cosa ci deve ricordare? La presenza di persone single vivendo insieme agli sposati nella Chiesa ci ricorda che viviamo in questo periodo di sovrapposizione. Tra le due età, le persone sposate sono necessarie perché ci ricordano che non siamo ancora lì, non lasciare ancora il tuo lavoro, non smettere di dare da mangiare a tua famiglia, siamo ancora residenti di questo mondo, ok? E investiamo in questo mondo, però siamo anche residenti del mondo a venire. E le persone single ci ricordano questo, che l'età spirituale ventura è già inaugurata in Cristo e aspettala. Consumazione. La Chiesa vive in queste due realtà, il mondo presente e il mondo a venire. E quello che voglio incidere è questo, che lo status di single, se è la volontà di Dio per te, non è il piano B di Dio, è il piano eccellente di Dio per la tua vita. Puoi sposarti? Gloria a Dio! Dio ha un altro piano? Gloria a Dio. Ora vogliamo parlare della relazione di persone sposate, con questo contesto. E quello che voglio veramente darvi questa mattina è questo, che il matrimonio è un'illustrazione della nostra relazione con Cristo. La moglie di John Piper gli hanno fatto la domanda, se c'è una cosa che tu vorresti che le coppie sposate sapessero bene quale sarebbe, lei disse, che le coppie sposate sappiano che il loro matrimonio raffigura la relazione tra Cristo e la sua Chiesa. Dobbiamo avere chiaro questo in mente, che il matrimonio principalmente è disegnato per raffigurare la relazione tra Cristo e la Chiesa. Il matrimonio dà soddisfazione, sì, ma il matrimonio non è Dio, solo Dio è Dio. E il matrimonio è una raffigurazione che ci porta a gioire in quello che abbiamo ognuno di noi, per conto di quello che Cristo ha fatto sulla croce per noi. Efesini 5, 31 e 32, vi ho fatto perdere il segno, mi dispiace, torniamo a vederlo, il versetto veramente chiave per questo insegnamento, Efesini 5 del 31 al 32, dice così: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno una sola carne, ecco il matrimonio, e poi dice: questo mistero è grande, dico questo, l'unione in una sola carne riguardo a Cristo e alla Chiesa. Come ho detto, cosa sta succedendo quando un matrimonio umano viene effettuato? Viene raffigurato la relazione tra Cristo e la Chiesa. E questo è fondamentale per singoli e per sposati, per tutti e due noi. Per i single, perché tu quando vedi una coppia sposata puoi gioire e sapere che tu hai quello che quel matrimonio sta raffigurando, ma in modo pieno. Amen. E puoi gioire in vedere le coppie sposate sapendo che tu hai Cristo. E le coppie sposate possono essere aiutati sapendo che non devono essere loro, o marito o moglie, a soddisfare i bisogni più intimi e più profondi del loro coniuge, perché c'è Cristo. E se questo non è chiaro, se chiunque entra nel matrimonio pensando che quella persona sarà il suo salvatore, fallimento totale. C'è un salvatore. Ed è Gesù Cristo, sia per sposati sia per single. Ora, vogliamo vedere alcuni dettagli di questa raffigurazione. E la prima è che il matrimonio è un patto. Il matrimonio è un patto. Non andiamo a vedere tutti questi versetti, se siete veloci potete andarli a trovare. Però Proverbi 2,17 dice, dando un ammonimento all'uomo che pensa di lasciare sua moglie, dice: ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Cioè, nel contesto il patto si riferisce al matrimonio. Malachia 2,14. Eppure dite: perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Patto, il matrimonio è patto. L'essenza del matrimonio è questo, una dichiarazione di lealtà, un impegno ad una promessa all'amore futuro. L'amore presente è facile, è l'amore futuro che viene protetto dal patto matrimoniale. E se tu credi che il matrimonio è sinonimo di interminabili farfalle nello stomaco, di continua gioia paradisiaca, che succede quando le farfalle volano via? Tornate, sono qua! Patto, il matrimonio è un patto, è una promessa. Quando la cotta, l'adrenalina non arriva più, il patto è quello che regge quella relazione. Martin Lutero disse che il primo amore è un tipo di intossicazione e quando passa arriva il vero amore matrimoniale. È così, è così. Marito e moglie, onorate il vostro patto. Non è solo in gioco la vostra benedizione da parte di Dio. Il patto rispecchia che cosa? Il patto che Cristo ha fatto con ogni credente che Lui si è acquistato. Gesù disse, se ci ricordiamo, prima della notte di morire: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Non contratto, non se siete bravi manterrò, è il mio patto. Ebrei 9,15, egli è il mediatore di un nuovo patto. E questo patto matrimoniale testimonia, raffigura il patto che Cristo ha fatto con ogni credente nato di nuovo. Magari qualcuno dice: Keith, se le cose si mettono male non posso far finta di amare, non posso far finta che sono attratto da lui o da lei. Questa domanda te la pongo: e se Gesù avesse pensato così? se Gesù avesse pensato in questi termini. Quando Cristo ha guardato giù da quella terribile croce, non ha detto do me stesso per loro perché sono così attratto da loro, guarda come sono belli questi peccatori. Gesù era in agonia, lui non poteva neanche guardare perché il sangue gli copriva gli occhi e guardò verso di noi, verso di te, verso di me. Noi l'avevamo abbandonato, tradito, sputato. Aveva tutte le giustificazioni per scendere da quella croce. E se io fossi stato lui, non me ne sarei andato semplicemente voltando le spalle. Avrei portato giù fuoco come Sodoma e Gomorra. Ma Gesù non fece niente di questo. Cosa disse lui? Lui disse, perdonali. Non sanno quello che fanno. E poi cosa ha fatto? È rimasto su quella croce. È rimasto fedele al suo patto con te. Vedete cosa c'è in gioco, mariti e mogli, quando noi stronchiamo questo patto? Stiamo dicendo, Signore, anche tu potresti, perché patto non significa niente. E voglio incoraggiarti a riflettere. Sei ancora meravigliato del fatto che Gesù è entrato in un patto con te, che nessuna forza al mondo, neanche il tuo giorno peggiore, può stroncare. Sei ancora meravigliato da quel patto, che non dipende per niente da te, solo Lui ha deciso di entrare in un patto con te. Mariti, mogli, vi rendete conto che onore è poter rispecchiare, dimostrare al mondo quello che Cristo ha fatto attraverso i nostri matrimoni. È un onore, è un privilegio poter dire, io sono legato da un patto con mia moglie, ma lascia che ti parli da un patto infinitamente migliore. E magari tu sei qui questa mattina e non sai di cosa sto parlando. Ti chiedo, hai Cristo nella tua vita? Il sangue di Cristo ti ha coperto, Lui è veramente in un patto con te attraverso il suo sangue? Hai accettato questo suo sacrificio? Oggi è il giorno per farlo. E i matrimoni che sono fedeli al patto rispecchiano quello che è il patto di Cristo con i suoi figli. Non abbiamo tempo di vedere la numero due, che secondo me sarebbe da sviluppare molto a lungo, ed è che il matrimonio è amicizia. Il matrimonio è amicizia. E quando noi coppie sposate viviamo da amici, riflettiamo al mondo la realtà che c'è un amico, un alleato, che è più fedele di un fratello. E vi incoraggio a vedere il vostro matrimonio come una relazione di amicizia l'uno con l'altro. E penso che per molti single, se pensassero alla natura del matrimonio come entrare in una relazione di amicizia, dove l'amicizia crescerebbe, cambierebbe tanto la prospettiva. Perché siamo tante volte attirati da quello che viene detto, no, ci deve essere per forza quella attrazione fisica. Sì, ci deve essere, ma non deve essere limitato all'attrazione fisica. E a proposito, giusto un punto di parentesi, vi voglio ricordare che il metro di misura per il tuo standard di bellezza è tuo coniuge, ok? Il tuo metro per quale tu misuri lo standard di bellezza è il tuo coniuge. Prima magari i ragazzi si dicono, qual è il tuo tipo? Qual è il tuo tipo di ragazza, di donna? La risposta dell'uomo, la donna sposata è, guarda mia moglie, lei è lo standard di bellezza per me. Non c'è un altro standard. Ci può essere la rivista, ci può essere, no, non è bello per me mio marito, mia moglie. È lo standard di bellezza. La numero tre, il matrimonio è un'unione profonda, è un'unione profonda. E noi rispecchiamo al mondo la profondità dell'unione che abbiamo con Cristo attraverso il matrimonio. In Efesini 5 dice queste parole, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due diverranno una sola carne, come abbiamo visto, ok, è chiaro, si parla del matrimonio, sono coniugi, intrecciati, connesse, però poi aggiunge questo, dice, questo mistero è grande, dico questo, l'unione di una sola carne riguardo a chi? Cristo e la Chiesa. A quale realtà sta testimoniando il matrimonio, l'unione in una carne? Sta raffigurando l'unione tra Cristo e la Chiesa. E la Chiesa. Ed è questo un messaggio veramente profondo della Scrittura. Che quando un marito e una moglie si uniscono fisicamente nel contesto monogamo, cioè una persona all'altra, non poligamia, non quello che si vede, come raffigura quello che si vede oggi in TV e quant'altro, il matrimonio, la relazione di Cristo con la sua Chiesa? È un abominio. No, è monogamo la relazione cristiana. È eterosessuale, cioè uomo, donna, solo uomo e donna possono diventare una sola carne. È matrimonio, è questo vincolo. Che cos'è? È una parabola, è una raffigurazione della nostra profonda unione con Cristo Gesù. La realtà tangibile del sesso matrimoniale è questo. Quello che crea l'unione più profonda tra uomo e donna è una figura dell'unione spirituale tra Cristo e la Chiesa. Ora, su questo punto vi prometto che sarà adatto alle famiglie, anche se oggigiorno con la nostra cultura ipersessualizzata so che non riuscirei neanche a farvi arrossire, se volessi, perché siamo talmente inondati da immagini e da concetti. Però dobbiamo avere le idee chiare sul ruolo del sesso all'interno del matrimonio. Se non siamo noi a parlarne, come lo sapranno i nostri figli? Deve essere ben chiaro che questo raffigura la relazione, l'unione di Cristo e la Chiesa. E questo atto intimo testimonia l'unione che abbiamo con Cristo, con lo sposo, per eccellenza. Ed è riguardo a Cristo e la Chiesa che si può dire veramente sono una sola carne. E vi dico di più, è solo l'idea dell'unione di Cristo con la Chiesa che dà vero significato alla relazione fisica tra marito e moglie. È solo quello che dà significato, che dà vero, profondo importanza a quell'atto che facilmente può essere una trasgressione. Guardate con me Prima Corinzi 6, del 15 al 17. Paolo dice questo perché questa immagine così forte nella sua vita, l'unione di Cristo e la Chiesa, Prima Corinzi 6, 15 a 17, guardate che parole forti dell'Apostolo Paolo. Dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo. Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta, cioè una fornicatrice o un fornicatore. Quell'immagine già ci manda in tilt. No di certo, dice Paolo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta o alla fornicatrice, al fornicatore, è un corpo solo con lei, con lui? Poiché Dio dice i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui. Vedete lì l'immagine? Vedete lì l'immagine? Per quale ragione l'unione fisica è solo per il matrimonio, solo per l'unione che è protetta dal vincolo sacro che Dio testimonia? Ogni atto sessuale al di fuori del matrimonio è peccato, però guardate ciò che significa la fornicazione nella vita di un credente. Cosa significa? Significa unire le membra di Cristo a una prostituta o a un prostituto. È forte, è forte. Vi fa capire quanto lui vuole sottolineare che questo atto fisico è solo per il contesto del matrimonio. E questa è la raffigurazione. Il matrimonio attraverso l'atto più intimo testimonia l'unione di Cristo con la Chiesa. E questo significa che non puoi stroncarla, non puoi separare questo atto dal matrimonio. Non puoi metterlo in un altro contesto completamente divorziato da questa meravigliosa realtà che raffigura l'unione di Cristo e la Chiesa. Una ragazza racconta la propria esperienza di come il suo matrimonio si è disintegrato dopo che lei ha aperto la scatola di Pandora, questa potente forza sessuale fuori del matrimonio. E lui, lei, pensando a quello che è successo nella sua vita, confronta il suo tradimento con il matrimonio fedele di 52 anni dei suoi genitori. E parla del tradimento così, dice, l'eccitazione del vietato, la sensazione di esaltazione e orgoglio, l'ho confuso con vero amore perché mi sono persa nella sensazione elettrica, questa intossicazione. E dice, poi però è venuto tutto alla luce e poco dopo anche mio marito mi ha tradita. E finalmente il matrimonio si è disfatta. Il matrimonio dei miei genitori invece, di più di 50 anni, è un matrimonio che è un monumento al successo. Un paio di settimane di passioni illecite. Non può neanche toccare gli estremi lembi del mantello di quello che hanno loro. E poi fece questa domanda. Quando avrai 75 anni, preferiresti avere anni di cosiddetta devozione sempre danneggiata e accidentale? Qualcosa che assomiglia alle città sirie che vediamo al telegiornale con dei crateri creati da artiglieria consumata? Le dice, darei qualsiasi cosa per avere il matrimonio infinitamente più affascinante e interessante dei miei genitori. Questa è la verità. Perché? Perché rispecchia perfettamente la relazione di Cristo e la Chiesa. E quando tu usi qualcosa che è destinato a una cosa e lo usi per altro, puoi assicurarti che c'è solo rovina e devastazione. Il matrimonio testimonia l'unione dello sposo, puro, alla sposa, bella, santificata. Ed è un bellissimo dono, non vogliamo ignorarlo, è disegnato da Dio per la gloria di Dio, da essere goduto nel contesto del Creatore, però il sesso non è Dio. Il sesso non è Dio. Dio è Dio. E non puoi separare quelle due idee. Oggi il sesso è Dio e tante persone sono illuse perché credono alla menzogna e cercano di riempire quel vuoto con il falso Dio del sesso che promette tanto e consegna un bel niente, sogni infranti, quando il vero Dio ti promette e ti dà quello che ha promesso. Se non sei sposato, se non sei sposata, ricordati che l'unione che hai ora con Cristo e che a breve avrai in pieno è infinitamente superiore a quell'atto, a quell'unione. E se questo non è chiaro, sia per il single che per la coppia sposata, c'è un pericolo grande di fare che qualcos'altro che Dio sia Dio nella tua vita da sposato o sposata porterà rovina nel tuo matrimonio. Dio è Dio, Dio ti soddisfa, Dio ti riempie di ogni cosa buona. Sappiamo che quello che viene spacciato oggi è il 99%, magari i ragazzi più giovani lo sanno già, ma lo voglio ridire, quello che viene spacciato come sesso oggigiorno è il 99,9%, è pura bugia, è bugia, non esiste. Adesso c'è una frase che mi piace usare perché ho chiuso col calcio, alcuni di voi lo sapete, e adesso mi piace dire è più falso del calcio, è più falso del calcio, il calcio è tutto, bah. Tutto pilotato, FIFA, scandali. Quello che viene spacciato oggigiorno è più falso di tutto quello. Il vero atto fisico nel matrimonio rispecchia l'unione di Cristo con la sua Chiesa. Ma non è Dio. Non è Dio. È una delle figure del mondo che sta passando. E se ti sei arreso alla follia, se sei in qualche modo cascato nella bugia che leva il sesso allo status di Dio, voglio chiederti di svegliarti. Svegliati dalla tua pazzia e riconosci Dio nella tua vita. Solo Dio può darti quello che stai cercando e deve fare che Lui sia la tua piena gioia, la tua sorgente di abbondanza, non il computer. Per favore. E se qualcuno ha problemi con alcuni di questi sviamenti, trovate qualcuno con cui parlare. È devastante, la dipendenza alla pornografia o la dipendenza all'immoralità sessuale è devastante, è tossico e non bisogna neanche avvicinarci a quelle cose. E se tu sei vittima, se sei legato, cerca qualcuno con cui parlare. Però questo è il proposito dell'atto fisico, di rispecchiare l'unione che ogni credente ha E vi dico una cosa. Vi dico una cosa. La relazione con Cristo è più soddisfacente del sesso. È così. La relazione con Cristo ti dà tutto quello di cui tu hai bisogno. Non ti manca niente. Vi racconto questa storia, poi finiamo. Una delle lezioni più forti che ho ricevuto riguardo al matrimonio era nello stato dell'Iowa. È un posto davvero sperduto. Non so se alcuni di voi siete stati nell'Iowa. Non andate mai, non c'è niente. Tra i campi di mais, mi ricordo che facevamo ore attraverso questi campi, mais, e poi spuntava una casa. Poi entravi di nuovo e spuntava una chiesa. Comunque abbiamo finito la nostra giornata in una chiesa, la chiesa di Mike. Ti ricordi quello che picchiava la Bibbia? Grande Mike. E, ecco, ci ha portato fuori a mangiare questa donna, santa donna, anziana, e ci ha portato un fast food. E lei era molto semplice, una fede semplice, genuina. E parlavamo e ci raccontava della sua vita, di quanto lei aveva amato il suo marito. Non c'era più però. Aveva amato veramente il marito. Ci raccontò che lui era stato in guerra, la seconda guerra mondiale, che si amavano tanto, tantissimo. Facevano tutto insieme quando erano distanti, non vedevano l'ora di stare di nuovo insieme. E poi cominciò a parlare di quello che significava essere una vedova. Tutti noi siamo destinati ad essere di nuovo single. E lei lo stava sperimentando. Era una vedova. E mi ricordo i suoi occhi ricominciarono a riempirsi di lacrime quando ci raccontò di quello che era successo il giorno dopo della morte del marito. Si inginocchiò vicino al letto e disse: Signore mio, non so come vivere da vedova. Non so come vivere da donna single dopo tutti questi anni. Ti prego, aiutami. Aiutami. E poi disse a me e Deborah: Gesù mi è stato sempre vicino. Ti parla di una persona che viveva lo status che Dio gli aveva dato da vivere, ma nel contesto di che cosa? Il Signore è sempre vicino a me. Lei piangeva la perdita del marito, senz'altro, però la donna ha detto delle parole che ci sono rimasti. E rivelava che cosa? Che la sua vita orbitava intorno ad un sole soltanto. Non aveva l'idolatria del marito, non aveva l'idolatria di magari la famiglia. Le circostanze potevano cambiare. Il suo status quo poteva cambiare, ma la sua relazione con Gesù non cambierebbe mai. È stata una grande testimonianza. E voglio finire con questo. Coppie, single, trovate la vostra soddisfazione in Gesù Cristo. Solo in Gesù. Sorella giovane, non pensare che il matrimonio sarà la cosa migliore che ti succederà. Gesù è la cosa migliore che ti succederà. Uomo single che desideri sposarti, lascia che Gesù ti soddisfi nella tua vita. Mamma single, sei stata vittima da uomini piccoli, spregevoli, trova la tua gioia e la tua soddisfazione in Gesù Cristo. Coppia sposata, non idolatrare tuo marito, tua moglie. Adora Cristo e trova la tua soddisfazione in Lui. Signore, grazie per questa mattina. Grazie per le tue parole che ci danno istruzione, ci aiutano a vedere le cose come stanno, ci insegnano, aiutaci ad avere questo equilibrio, di riconoscere i doni che tu dai, ma a non elevarli in modo estremo. Grazie perché ognuno di noi che ha riconosciuto te nella propria vita, adesso è legato a te da un patto che non sarà mai stroncato. Amen. fratelli e sorelle, troviamo il nostro posto in questo universo da adoratori di una sola persona, è il Dio dell'universo. Tutto il resto si incastrerà. Che Dio vi benedica, speriamo che potete rimanere a mangiare con noi, a festeggiare. Adesso cominceremo con dei festeggiamenti, che tutti possano rimanere, speriamo. Altrimenti ci vediamo domenica prossima, sempre qua, alle 10:30. Dio vi benedica.